a salire Marco Giovenale. Non so se è stato detto prima perché ero impegnato in alcune cose tecniche, però volevamo ringraziare anche gli autori e le autrici che non sono di Bologna, che sono venuti qui a loro spese e con molta generosità rispondendo al nostro invito, proprio papale papale, questo è successo ed è un segno anche questo di vicinanza al nostro lavoro. Per cui una Marco Giovenale, una sicuramente Valentina Murroco prima e poi ci sarà Cristina Alziati, Florinda Fusco, Bonito viene da via Fondazza, insomma, ho fatto uno sforzo però. Detto questo, benvenuti nel 2007, direi, per iniziare. Avrei iniziato così se ci fosse stato anche Andrea Raus, perché il suo libro, ripubblicato quest'anno, Le api migratori per via Forire, è uscito, se non sbaglio, nel 2007. E Cose chiuse fuori, pure riprende, se non sbaglio, il titolo della silloge pubblicata da Marco Giovenale nel Quaderno di poesia contemporanea di Marcos e Marcos di quell'anno, che è un po' uno spostare leggermente oppure aggiungere un significato a una cosa che vorrei esplorare in questa presentazione, che viene da Cose chiuse fuori e viene anche dalle api migratori. E cioè la soglia, per metterla molto semplice, in un modo, su un tema molto terra-terra, fra il Novecento e il post-Novecento, che nel 2007 si concretizza nel libro di Andrea Raus, libro che è stato ripubblicato con una lettera di Giuliano Mesa, che abbiamo ricordato prima, e che era vicino a questo lavoro. Questo libro, che pure trovate nel tavolo in fondo dei libri, Criterio dei vetri di Marco Giovenale, è del 2007 ed è dedicato a Giuliano Mesa. Tornando a Cose chiuse fuori, non c'è solo la ripresa del titolo, ma proprio dei testi di quella silogia insieme ad altri, e non volevo dimenticarli, per cui brevemente sono tratti da Altre ombre, Superficie della battaglia, quindi 2004-2006, Cose chiuse fuori, del Vaux, del 2013. Chiaramente in parte ripresi, riscritti, ricollocati dentro Cose chiuse fuori, quindi in realtà non collocati dentro, perché il titolo è già chiuso fuori in qualche modo, quindi riscritti per un motivo diverso ancora, come la prosa che è stata evocata prima, come prosa in prosa va verso un'idea di prosa diversa, no? Fuori da quella della poesia in prosa precedente. Prosa in prosa era del 2009, quindi sempre di questa nuova soglia del Novecento parliamo, che si è spostata fra il 2007 e il 2009 e oggi viene riproposta, credo. Perché Cose chiuse fuori adesso porta un sottotitolo, un'autobiografia semivera degli anni 10 e poco dopo. Quindi sostanzialmente in questa soglia ci troviamo forse ancora, questa soglia fra Novecento e post-Novecento, questa autobiografia semivera che è chiusa fuori da questo libro anche, riguarda forse gli ultimi 15 anni. Poi i numeri ci tradiscono sempre, essendo più affini alle lettere o altre cose. In effetti, Cose chiuse fuori presenta questa soglia, io credo, in molti elementi della poesia del Novecento, fino all'accento diacritico, mi sembra di aver trovato a un certo punto, molte altre figure retoriche appartenenti a una scrittura, diciamo, novecentesca o anche precedente, ma sicuramente novecentesca, insieme a elementi di post-poesia, insieme ad altre cose, sempre fuori. È che questa autobiografia si disvela alla fine come esalogia, cioè qualcosa che sta fuori, ma con questa definizione esalogia divisa in varie parti, e anche es, e anche alogia, fuori da un discorso, eccetera, eccetera, ed è esa, ed è, diciamo, fuori. Quindi fuori sono le cose, fuori paradossalmente è l'opera precedente, ma siamo dentro ancora alla soglia fra Novecento e post-Novecento, nella mia lettura, poi ci dirai. E una cosa interessante in questo è, tra le tante, credo che sia lo sguardo. È lo sguardo che determina questo essere chiuso fuori, ovvero neanche lo sguardo, ma la relazione fra gli oggetti, per esempio le cose del titolo, e il soggetto che tradizionalmente, implicitamente, dovrebbe essere il soggetto poetante. E anche qua abbiamo una chiusura, qualcosa che viene lasciato fuori, sicché lo sguardo è attraversato qui, come in Criterio dei vetri, attraverso la fotografia, attraverso riferimenti ai, diciamo, primordi della fotografia con Eugène Agier e in altre opere compariva Francesca Woodman, come questo. Quindi, per esempio, questa tensione si riverbera nello sguardo critico sulle immagini, sulla fotografia dall'inizio fino a un esito trasgressivo e ancora molto forte come quello di Francesca Woodman, per esempio, e anche sul discorso è alogia, e mi sembra di ricordare un verso del libro, sia il discorso è non più credibile, adesso non mi ricordo la parola esatta, i fotogrammi sono ingenui. Quindi c'è la ricerca di qualcosa ancora che corrisponda alla nostra autobiografia. Probabilmente in questa soglia fra il Novecento e post Novecento chi è rimasto chiuso fuori siamo noi. Così, io te la butto così, non è una domanda.
Le questioni sono non da poco. E, più che una soglia, che comunque giustamente come detto è una soglia sempre mobile, come forse sono sempre tutti i margini, tra Novecento e ciò che Novecento non possiamo più considerare, l'idea di massima, l'idea forse ossessiva mia, è quella che si sia avviato una sorta di cambio di paradigma all'altezza grosso modo dell'anno 1961, e che questo cambio di paradigma, come un po' la morte di Dio per Nietzsche all'inizio del secolo, sia in movimento, quindi è un evento che è in continuo farsi, non è compiuto. Questa incompiutezza si arricchisce di volta in volta nel percorso storico di elementi di volta in volta diversi, appunto, che possono essere il lavoro estremamente franto con i materiali altrui di tutta la produzione di Nanni Balestrini, o può essere ancora la reinvenzione della prosa come non più poesia, già secondo me in Gian Piero Neri, quindi ben al di qua della soglia della fine del Novecento, e poi può avere anche interlocutori che possono essere, oltre me, Andrea Raus, Andrea Inglese, Michele Zaffarano, Renato Bortolotti, Alessandro Broggi e altri ancora. E quindi più che di una soglia tra Novecento e post-Novecento, mi sembra di vedere una sorta di iridescenza mobile che si sposta da un punto focale non ancora più di tanto compreso, perché proprio quello in quel periodo lì, però questo ce lo spiegheranno forse i critici più avanti, che è più o meno collocabile tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60, e che poi si muove verso esiti che ancora stiamo vivendo e che quindi è abbastanza difficile divisare. Secondo me anche una delle difficoltà per cui, oltre alle tante difficoltà accademiche molto materiali e burocratiche con cui hanno a che fare, a che vedere quotidianamente, una delle difficoltà forti che impediscono, che rendono estremamente difficile il lavoro dei critici dopo quella che è stata forse una delle maggiori sistematizzazioni del Novecento, che è quella di Romano Lomperini, che nel 1981 pubblica questa opera straordinaria che è Il Novecento. Appunto, però si ferma su quella soglia lì. Una soglia che ancora lui probabilmente vede legata ad alcuni elementi anche molto e fortemente e giustamente, secondo me, ideologici di rottura del letterario, e che poi non avrà sostanzialmente forse veri e propri eredi. Ancora manca un vero quadro storico, critico e anche antologico, tutto sommato, di tutto quello che è successo dal 1980 in avanti, ed è successo tantissimo, ormai sono quasi 50 anni, e un libro dello stesso spessore ancora tarda ad arrivare. Secondo me tarda ad arrivare per tanti motivi, uno è quello che ho appena detto, questa difficile diciamo, mediazione tra ciò che comunque è l'habitus e il compito del critico, cioè quello di storicizzare ma anche categorizzare, e invece una realtà che è estremamente plastica, iridescente, mobile e tuttora abbastanza difficile da inquadrare. E poi ovviamente anche oltre al discorso quello che ho appena fatto qualitativo, c'è un discorso quantitativo. con l'aumento, questa è una cosa sociologicamente anche abbastanza banale da dire, e non è banale però il discorso di Guido Mazzoni che più di una volta lo ripete, la crescita dell'alfabetizzazione ha portato a una fortissima crescita anche del numero degli scriventi e quindi anche una quantità di materiali peraltro interessanti, belli, di valore, che appunto con cui i critici fanno fatica a fare i conti. E questa è una delle, tra l'altro, delle cose con cui, una delle difficoltà con cui si scontravano gli 8, se non sbaglio, curatori di Parola Plurale all'altezza del 2005. Ora, se possibile, quasi 20 anni dopo, la situazione è ancora più complicata. E quindi diciamo che forse gli autori sono gli ultimi a cui demandare un discorso critico, però sembra che in questi ultimi anni siano quelli che hanno prodotto alcune, non voglio dire categorie critiche, ma suggerimenti e analisi diciamo delle linee di lettura di questo trascolorare di stili, e invece i critici si trovano un po' affannati nel seguire, con ovviamente gloriose eccezioni, ma sempre molto circoscritte, magari saggi su un periodo storico o rassegne antologiche circoscritte.
Sì, grazie per aver precisato questa soglia che è anche Ridescienza, che è 2007, ma anche 1961, se torniamo al cambio di paradigma, che è anche gli anni 80, se guardiamo invece a questa diciamo debolezza o labilità o volatilità della critica demandata ad altri che pure lo fanno facendo come gli autori. Tornando un passo indietro, magari prima di una lettura, però due domande che esulano un po' dal quadro, cioè che vanno dal quadro generale a qualcosa di più specifico. Intanto, perché la riscrittura? Perché questo libro nella nota finale si propone dichiaratamente come una riscrittura dei testi precedenti e delinea nell'esalogia anche altre opere, no? La casa esposta, delle osservazioni, Shelter. Quindi perché ripercorrere la propria opera modificandola e darne così un'autobiografia, e poi che ruolo hanno in questa autobiografia elementi più tradizionali che ogni tanto emergono? C'è il padre, c'è la madre, se non sbaglio, sono evocati, c'è un luogo che è biograficamente magari anche legato nell'ultima sezione, Exit from Entrance, Urbs, cioè Roma, che però è una città di morti, non è ovviamente, ogni riferimento che ho dato qua non è legato a ricordi, memorie individuali, ma lo prendiamo come citazioni o come indicazioni di posti, però emergono questi elementi che tradizionalmente sarebbero associati all'autobiografia, in questo contesto invece che tradisce e traduce l'autobiografia come esalogia. Perché ci sono, ma perché sono anche accostati ad esempio al film. Se io vedo film ormai in un libro di Marco, prima ancora di leggerlo, è cosa che mi cambia un po' le carte in tavola, penso a Corrado Costa, non penso ai film, al cinema. Quindi ci sono elementi diversi, alcuni tendenzialmente vicini all'autobiografia, ma solo citati e poi rielaborati in un modo particolare. Perché questa autobiografia si muove così? Quindi prendendo perché la riscrittura e perché questo tipo di autobiografia?
Sì, la riscrittura è parte dell'immagine della vita del testo. Ovviamente un tot di umiltà è d'obbligo, per cui non so io stesso troppo definire perché poi è così necessario. Forse lo è non soltanto per il passaggio degli anni, quindi la necessità di, come dire, di ricalibrare pagine che erano di anni passati su un sentimento che nel tempo si è... sentimento della realtà, sentimento della percezione della realtà che nel tempo si è spostato, che anche ha attraversato altri territori che non c'entrano molto con la ancora assertività, se vogliamo, io la definirei così, di un libro come questo, di testi che nascono in un certo modo come questi. E quindi è una riscrittura che cerca, come dire, una sorta di restauro conservativo, cerca di smussare quelle patine che sono rimaste, come dire, intaccate dal passaggio del tempo, e nello stesso tempo di rispettare, e questa è l'azione paradossale che in qualche maniera è sempre difficile tenere in piedi, e nello stesso tempo rispettare ciò che in quegli anni comunque era stato scritto e sentito in un certo modo. Quindi sempre una riscrittura estremamente cauta. In questo hanno un ruolo fondamentale, e giustamente tu lo noti, alcune in realtà figure che hanno dell'allegorico e quindi di qualcosa che attiene alla vita di tutti, come direbbe Montale, non più conosciuta del nostro respiro, e però tentativamente messi in condizione di essere conosciuta. E dall'altra invece no, si calano effettivamente anche nella biografia. Quindi le sezioni, le dico molto rapidamente, sono Del Fuori, che apre il libro, City Shots, inquadratura, ritratti e sfoliazione. Shots non vuol dire soltanto colpi, ma vuol dire anche sorsi, e quindi c'è una doppia accezione, come se si trattasse di mettere fuori un colpo, ma anche di introdurre in sé il senso di una fotografia. Uno shot è anche uno scatto fotografico. Superficie della battaglia, ed è un film. È un film che però esula abbondantemente dall'ironia e dalla giocosità e dalla non assertività di Corrado Costa, perché si prende molto sul serio e riguarda proprio una figurazione anche lì allegorica, ampia, non biografica, della guerra in quanto tale, della guerra in quanto purtroppo costante storica. Terz'ultima sezione, centrale anche questa, Le Fortune. Poi c'è un'altra sezione, si chiama Progresso di notte. Ovviamente il progresso è espressione paradossale, visto che parliamo di notte. E l'ultima è Exit from Entrance Urbs, tra parentesi. Questa uscita dall'entrata è un po' una ripresa di alcuni testi che erano dentro del 2004, e quindi arretra ancora all'entrata mia personale in un contesto di scritture tra l'assertivo e il non assertivo. Ecco, tutte queste sezioni hanno all'interno ciascuna un elemento biografico che cerca di tirarsi fuori dal cerchio stretto dell'identità e porsi come, appunto negli anni 90 si parlava molto di allegoria, e porsi come tentativo allegorico, non voglio parlare proprio di allegoria, in maniera da poter funzionare anche da chiave di lettura del reale per gli altri, non per l'io presuntivamente integro intero. E quindi anche la figura paterna che compare, pur essendo connotata in un determinato modo, magari se c'è tempo posso leggere, è anche una figura paterna generica, un'allegoria. A me piaceva tempo addietro parlare di allegorie cave, ossia delle allegorie in cui, come in delle cavità, risuonino gli echi delle voci degli altri che percepiscono, che si avvicinano all'allegoria ma non la scrivono, e delle anche cave di allegorie, cioè delle vere e proprie luoghi da cui si estrae il possibile comune che insomma ci riguarda. E soltanto a questo patto sembra a me che fosse possibile al tempo, nel 2007, per me scrivere cose che mi riguardavano, che riguardassero la mia autobiografia, appunto, senza imporre al lettore una cavalcata all'interno dei miei fantasmi personali. Leggo qualcosa, così risulta più chiaro o meno opaco quello che fin qui ho detto. Allora, il primo testo che apre il libro, come spesso succede, anche questo libro, come altri miei, porta tracce dei libri precedenti, e è come se mettesse un occhiello per l'amo del libro successivo, quindi ci sono dei testi che ritornano nei vari libri, e questo è uno dei testi, e apre anche la sezione Del Fuori, e come vedete ha qualche cosa di autobiografico e qualcosa invece di allegorico astratto, condivisibile. Ha lavorato troppo ai meccanismi dell'inverno, balestra, bilance, ruota. È cieco adesso, come il padre, prima di lui. Lei non sa guidare, dice, mi sento, anzi sono in un sacco, isolati qui del tutto. Che lasci poi? A, pensa, niente, all'impatto del vento, verticale, al cortile. Ci sono una serie di testi nel libro che si intitolano tutti con lo, che hanno tutti lo stesso titolo, che è Funzione. Ovviamente c'è anche qui un doppio significato, però nel suo significato religioso la cosa è bizzarra e buffa, e lo dico sempre quando leggo, che io, facendo per un periodo abbastanza lungo il libraio a Roma, nella calura soprattutto estiva, i luoghi dove potevo riposarmi durante la lunga pausa del pranzo erano le chiese. Non religioso, però dovevo in qualche maniera trovare un posto dove non dovessi sborsare cifre pazzesche per stare quelle 2-3 ore a volte tra la fine della mattina e l'inizio del pomeriggio di lavoro. E a volte capitano cose bizzarre in questi luoghi, si assiste al proprio riflettere sui movimenti altrui, sulle parole altrui, sui silenzi altrui, anche sulle figure che come me anche loro si rifugiavano, magari molto meno fortunate di me, nelle chiese, nelle calure estive romane. Funziona. Non viene perdonata la solennità, si vede nelle polaroid, o almeno in quelle note della funzione, dove i bacchini sulla porta mangiano sicurissimi. Uno si chiede quale drappo o mascherina allora osservi il lutto nei fatti, veramente, ai nastri dove il viale viaggia e gli abiti neri e le facce hanno fermato moto e macchine, calmando le mani una buona volta incorniciate nella carta lucida, ambrata dal fatto che il riquadro puntinato ha perso smalto. I generi si riconoscono visi nella foto, hanno vergogna, parlano di altro. Inutile telefonare, è chiaro adesso, è stato svuotato il locale, dato libero, su strada. Linea chiusa, bestiari io forse, il bottegaio malato di qualcosa, se no distratto, divertito. Non si saprà più se in scaffale c'era o no il desiderio per cui tutti i teologi chiamavano, magari chiedendo o no più avanti, al civico di fronte, o voltato un lato, visto da un altro. Forse dice, ma certo, meglio se arretra alle scale, alla casa certa, al non avere quella cosa, qualunque fosse. Il tempo ci metterà lui poi una, più di una, parola buona. Di nuovo un'immagine fotografica, semichiusura di album. Alphonse Fleur dice di lui, con tanto di gelo logico nel filo della F. Le figurine appese legano e slogano in evidenza aspidistria, geranio, stagnole, rigato. Si staccano comunque sullo sfondo, tutto male accomodato, alle balconate terra, contro le travature azzurre, viola carta a onde, degli asfalti inclinati. A un getto del sottosole che scrosta gli smerigli e fa l'avaro, mentre le forbici arricciano il fiocco e gli danno di tanta giornata la composizione e postura. Né le strade poi sono diverse o più adorne. Ma è scoccato avanti il taglio, il minuto, e se uno nasce così, che questi fatti faglia, poi li nota, non ragiona che per capelli grigi, discesa che lede intera la ruota, sabbia che prende porpora, fiato che ha fine, figura a fuoco. Questo per esempio è un testo che invece sto per leggere, sono 5 versi che sono anche in Criterio dei Vetri, e dice: il luogo della scatola celeste, del cranio che presiede all'equilibrio, si chiama labirinto, che intorno si organizzano le cose come stanno. Nel nostro orecchio interno funziona così. Questo invece è una dei testi principali della sezione sentita dalle fortune, e anche qui da capo l'equilibrio tra allegoria e autobiografia. Mattia cerca di essere sbilanciato verso la prima, ma non è detto che ci riesca. Dai patrizi a Boccea, la morte era presa per cosa curiosa, mondata la mela, portato il veleno alla polpa dalla pelle. Reso e perso il tempo del sangue, nelle commessure e ore cobalto, cianotipo singolare di giara e ringhiera parigina, dissaldata, traslata allo scalone, o gli inserti di bucrani e tavolette nel rosso del muro verso la fece. Questa era stata, nella ghisa della stufa aggrottata all'ingresso, la piccola storia del grande possesso che i vecchi avevano in due eredi e che i figli, spregiando le righe gravi del pennello, il lungo essiccamento dell'olio di lino, specie nei verdi, ora sciolgono per loro direzioni ferite, riferite, successive, senza poi nessun giardino, nessuna delle ospiti partiture specchianti, i frattali dati da Matilde a piano chiuso. L'infarto della febbre ha barrato le prime porte, il morso di un insetto infetto preso dai cani che amava quanto i cani generati non era lei che amavano. La polvere, anzi la cenere, ha cominciato a crescere, è a questa che non danno torto. E leggerei ora le ultime due poesie, piuttosto brevi. La casa è di un altro adesso. L'architetto ha consigliato come girare, murare stanze, finestre, aprirne di migliori, datteri, damasco, ossi ribruciati. Vede, per ogni vuoto che la lingua avverte in bocca stanno medie fami che incoccano altro segno di mancanza, proiettato nel costo irreale, irrealizzabile delle parole, i propri conti piccoli, reali, alzati, sollevati, musi, chiusi, fuori. E l'ultima poesia del libro dice: la neve sciolta si scioglie più avanti, il ricordo non suo lo commuove, enfatico, un po' attenuato, non ricostruirete. Grazie.
Grazie Marco Giovenale.